questa vicenda che ha suscitato un'indignazione che è andata ben al di là della città di Torino. Ecco. La vicenda è nota, è la storia di una donna che chiameremo Laura, che oramai quasi 7 anni fa era una dipendente precaria allora della Croce Rossa e venne più volte stuprata da un suo collega più anziano e più potente, che la sottopose in più occasioni a pesanti ricatti lavorativi, la minacciò di mandarla a lavorare al CIE per esempio, la minacciò in mille modi, ma poi alla fine, grazie anche, bisogna dirlo, alla solidarietà di tanti colleghi e colleghe che l'hanno sostenuta, lei ha deciso di sporgere denuncia. Non è sulla personale, come dire, passione per chi fa questo tipo di scelta, ma indubbiamente non stiamo parlando di compagni e di compagni, stiamo parlando di persone comuni che hanno molta difficoltà in questi casi a, come dire, a far uscire fuori quella che nella cultura patriarcale dominante viene ancora considerata una questione privata, una questione poco grave. È significativo che tutto questo sia avvenuto anche all'interno del Tribunale di Torino, un tribunale che lo scorso 15 febbraio ha assolto completamente questo Massimo Raccuglia, che era l'uomo alla sbarra dall'accusa di stupro, e le motivazioni sono assolutamente sorprendenti. Laura non è stata considerata credibile perché si è limitata a dire no, basta, no, basta. Non ha urlato, non si è fatta stracciare le vesti, non è finita all'ospedale in cattive condizioni, non ha rischiato di morire. E questo perché nella cultura dei nostri tribunali deve essere la donna a dimostrare di aver subito la violenza, e la sua parola non è considerata credibile, non è considerata sufficiente. È un retaggio che ci portiamo dietro da una legislazione, quella che venne cambiata soltanto nel 1996, quando lo stupro era considerato un reato contro la morale dei maschi, della famiglia che veniva, della donna che veniva stuprata. Un'aberrazione, formalmente è stata cancellata, ma nella realtà dei tribunali, purtroppo quello di Laura non è assolutamente un caso isolato, se non ti fai massacrare, se non muori come Maria Goretti, allora qualche cosa c'è che non va, la tua parola non è mai considerata sufficiente. E così in tanti ci siamo mossi fin da marzo, quando sono state rese note le motivazioni della sentenza, quando questa sentenza tra l'altro è stata emessa da un collegio costituito da sole donne e presieduta da Diamante Minucci, che è la presidente, credo, della prima sezione penale del Tribunale di Torino. Questo lo sapevo, ma l'ho appreso dal decreto di perquisizione con il quale mi sono entrati in casa, e hanno deciso di assolvere Raccuglia, tra l'altro un uomo sulla quale pendevano numerosi altri sospetti ed è aperto anche un altro procedimento, sempre per violenza sessuale, ma nonostante questo la parola di Laura non è stata ritenuta credibile. Intanto ci siamo mossi, sono state numerosissime manifestazioni, un casserolasso a Torino in sostegno a Laura, per dire che eravamo con lei, per dire che il suo basta ci bastava, ed è culminata il 12 di aprile con una serie di manifestazioni in contemporanea davanti al Tribunale di Torino e a quelle di altre 20 città italiane, tutte solidali con questa donna che è diventata l'emblema di quello che accade nei tribunali. È stata violentata 2 volte, prima da Raccuglia e poi dal Tribunale di Torino, che non solo non le ha creduto, addirittura ha rimandato gli atti alla procura per valutare se fosse il caso di procedere per calunnia nei confronti dello stupratore. In quest'ambito sono comparse anche delle scritte, una scritta è comparsa sui muri della Croce Rossa in via Bologna, c'era scritto Raccuglia stupratore, ed un'altra di fronte al tribunale dove c'era scritto il giudice Minucci protegge gli stupratori o qualcosa di simile. Queste scritte sono state rivendicate su Indymedia dal gruppo anarchico Emma Goldman, anarcofemminista Emma Goldman, e ovviamente in tanti le abbiamo riprese, le ho riprese anch'io sul blog di Anarres, e in tanti in questi giorni stiamo dicendo chiare lettere che quelle scritte, chiunque le abbia fatte, ci rappresenta, le ha fatte anche in nome nostro, si stanno moltiplicando, come dire, dopo la notizia delle perquisizioni, le segnalazioni di solidarietà da parte di collettivi femministi, da parte della rete Non Una di Meno nazionale, e da tanti e tante che, come dire, ci dicono a chiare lettere quelle scritte come se le avessimo fatte anche noi. E era chiaro che attaccare direttamente un giudice del Tribunale di Torino avrebbe significato che qualche solerte pubblico ministero, da sempre al servizio della repressione dei movimenti politici e sociali a Torino, si sarebbe messo in moto, e ovviamente questa cosa è capitata non per caso sul tavolo di Antonio Rinaudo, ed Antonio Rinaudo ha deciso di procedere nei confronti di quattro compagni e compagne della Federazione Anarchica Torinese, tutti e quattro impegnati nella rete Non Una di Meno, tutti quanto abbiamo partecipato alle manifestazioni pubbliche in sostegno a Laura, già c'erano stati tentativi da parte della questura di mettersi in mezzo, di imporre dei divieti alla manifestazione che si è svolta a Torino il 12 di aprile, addirittura ci hanno imposto una convocazione in questura per tentare di vietare la manifestazione, lo hanno fatto chiamando me, e hanno chiamato me perché mi hanno considerata responsabile, perché avevo fatto una intervista ad un'altra esponente della rete Non Una di Meno nell'ambito dell'informazione di blackout. Questa era una notizia che forse era ancora circolata poco, ma vale la pena di dirlo, perché oggi basta fare un'intervista e si viene considerati responsabili. Ma al di là di questa vicenda, che vale la pena denunciare perché segnala la pressione anche nei confronti di chi fa informazione, il dato è che sono venuti a perquisirci la casa a caccia di prove che evidentemente non hanno, se non la logica di Rinaudo, che dice che siamo anarchici e siamo della rete Non Una di Meno, e quindi questo probabilmente dovrebbe bastare. Poi per il resto dice che uno somiglia a questo, quell'altro somiglia a quell'altro, quell'auto somiglia ad un'altra auto. Ecco, questi sono gli elementi sulla base delle quali ha emesso un'ordinanza di perquisizione ai danni miei e di altri tre compagni e compagne. Tra l'altro è stato abbastanza inusuale il modo con il quale si sono presentati, perché venerdì sera c'era stata la festa del 1° maggio in ritardo nella sede della FAT, di solito la facciamo il 1° maggio, ma quest'anno abbiamo partecipato al corteo di Torino, poi siamo andati anche a Milano, quindi la festa l'abbiamo fatta venerdì sera, e finita la festa, sarà stata circa 1:30, 2:15, adesso difficile ricordare con precisione, io stavo tornando a casa assieme ad un altro compagno e siamo stati circondati dalla 6 esponenti della Digos, che quindi ci hanno accompagnato a casa per fare la perquisizione, per farla breve. In contemporanea hanno suonato ad altri due compagni, che anche loro hanno partecipato alla festa e si erano appena messi a letto, e a loro volta hanno subito questa perquisizione. Erano interessati soltanto ad una cosa, gli apparecchi elettronici. A me hanno sequestrato il cellulare, e è andata un po' meno bene agli altri due compagni, perché gli hanno sequestrato due computer, anzi tre computer, uno non era loro ma l'hanno preso lo stesso, hanno portato via due cellulari, e poi hanno fatto una scelta casuale di abiti, di vestiti e anche un paio di scarpe. È risibile il fatto che c'era scritto che la persona che secondo loro avrebbe fatto la scritta aveva un paio di scarpe nere, e se ne sono portati via un paio di scarpe celesti, si vede che piacevano a chi era lì, e la stessa persona avrebbe dovuto avere una giacca nera, non ne possiede nessuna, e allora le hanno appioppato la, la giacca nera di un altro compagno, come ecco, se fosse sua, che se non lo era. Insomma, piccoli particolari ridicoli che però segnalano una volontà persecutoria, una volontà di trovare posti per quei posti, un capro espiatorio per quelle scritte che appunto chiunque le abbia fatte indubbiamente rimandano ad una dimensione di lotta collettiva contro la violenza dei tribunali e contro la violenza patriarcale che va al di là del gesto in quanto tale.
Certo. E infatti, guarda, volevo chiederti ancora proprio questo, di questa vicenda, diciamo, magari si parlerà anche nell'ambito di Non Una di Meno, qui sulla agenda di Blackout proprio per oggi c'è una riunione alle 7 al Centro Antiviolenza Donne e Futuro, via Barbarù, del tavolo di lavoro contro la violenza di genere. E poi mercoledì l'Assemblea Cittadina alla Cavallerizza, quindi insomma sì, la rete continua la sua attività e magari anche su questo fatto specifico avrà ancora da dire delle cose. Ecco.
Beh, indubbiamente sì, segnali robusti di solidarietà che sono arrivati da numerose esponenti della rete, anche fuori Torino, soprattutto in questo momento fuori Torino, ma anche dall'Assemblea Antisessista, dal collettivo Medea, insomma, sono in tanti e in tante che, come dire, rivendicano anche loro quelle scritte, rivendicano soprattutto quello che c'era scritto, rivendicano il fatto che queste cose erano scritte sui nostri cartelli, che erano scritte sui nostri striscioni e che rappresentano un momento importante nella lotta contro quelle sentenze che nei tribunali continuano a mettere alla sbarra le donne che sono colpite dalla violenza, e questo è un dato, è il dato veramente, veramente importante. Eh sì, la rete Non Una di Meno si è costituita in vari gruppi di lavoro, e uno è appena nato, proprio quello dedicato al tema della violenza, ci si trova di volta in volta in posti diversi, questa sera ci si trova lì e poi ci sarà la plenaria mercoledì sera alla Cavallerizza, mm-hmm, e indubbiamente si parlerà anche di questo, oltre che delle tante questioni che sono sul tappeto e che stanno attraversando in questo momento la rete, a partire da una campagna contro l'obiezione di coscienza che tra l'altro è stata lanciata dalle donne argentine, dove l'aborto è completamente vietato, che dovrebbe culminare in una giornata a livello internazionale il 28 di settembre, ma anche tante tante iniziative di carattere locale sul lavoro, sulla salute, sulla sessualità e ovviamente sulla violenza, perché il nodo costitutivo dal quale è nata e si è dipanata la rete è proprio quella della lotta contro le violenze. Una donna su tre nell'ambito della propria vita subisce molestie o stupri, questo non lo dico io, lo dicono le statistiche, sì, fornite, sì, da chi se ne occupa normalmente, e il sommerso continua ad essere tantissimo e l'indifferenza è sempre maggiore. Ho saputo proprio questa mattina del caso di una giovane ragazza, poi ne parleremo in maniera più diffusa quando sarà lei stessa a volercelo raccontare, che era sul pullman e è stata assistita alle molestie nei confronti di altre ragazze, è stata molestata a sua volta e alla fine, avendo reagito, è stata pestata ed è finita al pronto soccorso, il tutto nell'indifferenza di un pullman pieno di gente e nell'indifferenza dello stesso autista, che dopo pochi minuti ha ripreso la corsa e è dovuto andare al pronto soccorso grazie alla solidarietà di un'altra ragazza che era stata a sua volta molestata. E qui diventa importante la rete che le donne, ma le donne, gli uomini, tutti coloro che hanno a cuore la distruzione di una cultura patriarcale costruiscono, il mutuo appoggio, la solidarietà è un'arma fondamentale, un'arma che deve indurci, come dire, ad aprire gli occhi, ad aprire le braccia, ad essere accoglienti ed essere soprattutto capaci di reagire, perché un altro degli elementi dell'immaginario è quello che vuole le donne sempre vittime, vittime impotenti, vittime incapaci di reagire. Non lo siamo, lo stiamo dimostrando, abbiamo imparato ad autodifenderci e soprattutto sappiamo fare leva le une con le altre, gli uni con gli altri, proprio contro questo tipo di violenza perché anche quando avviene sotto gli occhi di tutti, su un autobus affollato di gente, vede la gente girare la testa dall'altra parte, far finta di nulla, non mettersi di mezzo per impedirla laddove sarebbe possibile farlo e per bloccare chi la sta agendo, mentre prende a pugni in faccia una ragazzina che è stata appena molestata. Questo sì, sì. È appunto accaduto l'11 di maggio, poi ne parleremo ovviamente in maniera più diffusa, però adesso volevo accennarne, l'ho appena saputo, volevo accennarne in anteprima. Per tornare alla vicenda che ci ha visto coinvolti, ecco, io credo che in questo momento il Tribunale di Torino abbia voluto lanciare un segnale forte e chiaro, nessuno ci deve contestare, era avvenuto attraverso i tentativi di divieto della manifestazione del 12 aprile, adesso alzano il tiro aprendo un'inchiesta nei confronti di quattro anarchici, anarchiche e femministi. Per quello che ci riguarda non possiamo dire altro che, come dire, siamo orgogliosi di aver partecipato, di stare partecipando a questo percorso, e chiunque abbia fatto quelle scritte sicuramente le ha fatte anche in nostro nome.
Benissimo. Va bene, Maria, grazie.